La sera che conobbi Nicolò, indossava una giacchetta di tweed sulla quale aveva puntato una camelia e un paio di jeans attillati che mi slanciavano e mi facevano sembrare almeno 4 kg più magra. Al collo un lungo filo di perle che avevano dato sul petto. Passavo il tempo a evitare di ingozzarmi di noccioline e a criticare la donna che avevo trovato nel mio letto, avvinghiata all'uomo con il quale condividevo il mutuo della casa. «Ti rendi conto che mi ha tradita con una che porta la 48?» continuava a ripetere, sconvolta e disgustata, bevendo prosecco in cucina e masticando carote e finocchi. «Non riesco a credere che l'uomo che ha ascoltato per anni le mie lamentele sul peso forma e sui miei chili in eccesso sia stato così crudele da tradirmi con una con quei fianchi da balena. Alla fine, lui preferiva le ciccione». E io, l'idiota, sono stata pane acqua per anni. Ma oggi noi ci permettiamo una deviazione. Avete sentito un brevissimo estratto, le sofferenze della protagonista di Via Chanel numero 5, direi, oppure numero 5 in maniera più italiana, un romanzo che è uscito da poco per Newton Compton Editori ed è già tra le prime posizioni delle classifiche. Daniela Farnese è la sua autrice, che questa mattina è addirittura venuta a farci una visita perché soffre di insonnia. Buongiorno Daniela.
Buongiorno, a quest'ora si dice ancora buongiorno, si dice già buongiorno, buonanotte.
Buona Twilight Zone, insomma. Non sappiamo bene dove ci troviamo, in effetti fuori piove, fa un po' freddo e non c'è il sole.
Ecco.
Ma invece c'è il sole in questo romanzo, anche se in mezzo a qualche tempesta, perché la storia che racconta Daniela Farnese è quella di Rebecca. Non voglio adesso sostenere che sia un tuo alter ego, ma credo che siate accomunate almeno da una cosa, la grande stima, anzi l'adorazione che avete nei confronti di Coco Chanel.
Sì, Chanel per me è un mito assoluto, infatti anche Coco la prende come musa ispiratrice. La differenza tra me e la protagonista del libro è che lei è molto più elegante di me e io sono molto più sfortunata in amore, quindi...
Addirittura, beh, non è che le cose vadano troppo bene neanche a Rebecca, la protagonista, alti e bassi, arriva da una storia che è durata 5 anni, è finita come avete sentito, nonostante lei fosse sempre a dieta... con un tradimento con un personaggio molto più rotondo di lei, ma in compenso il contrappasso è che da lì a poco sarà invece abbandonata per una molto più magra di lei, quindi...
Sì, quindi no, lei praticamente ha questa ansia del suo aspetto fisico e cerca di cambiare continuamente il suo corpo, ma poi si rende conto che in realtà non conta niente.
È questo che la frega, l'ansia per il suo aspetto fisico.
Sì, esatto, questa continua insofferenza, questo continuo disagio nei confronti del suo aspetto fisico e non solo per quello, però sì, in realtà non conta niente, alla fine i sentimenti, l'amore, le relazioni, in realtà il nostro aspetto fisico è la cosa meno importante se ci pensi.
Mi stai mettendo di buon umore e stai mettendo di buon umore credo anche i nostri ascoltatori. 3487 300 200, chiocciola Twilight Radio 2, parleremo di questo libro che quindi sottende anche un po' di riflessioni sui rapporti tra uomo e donna, rapporti che la nostra amica ha già frequentato con un libro memorabile che si chiama 101 modi per fare soffrire gli uomini. Come si fanno soffrire gli uomini lo sa bene Gabriella Graziani, forse sanno anche bene qualcosa di questo i Band of Horses. È la nostra amica Daniela Farnese, via Chanel numero 5, scusate, numero 5, viene in automatico. Del resto anni e anni di pubblicità al riguardo mi hanno formattato in questo modo. È il nostro libro del giorno, 3487 300 200. C'è la nostra amica ascoltatrice ricorrente Rosy insieme alla gatta Sherry, che scrive un sms un po' duro, scrive che è stata presa da scoramento davanti alle vetrine delle librerie piene di sfumature di grigio, rosso, eccetera. Va bene leggere di tutto, ma far passare queste cose per cultura, insomma, non so come la vediate voi. Le sfumature, vi ricordo, si tratta di una trilogia di grandissimo successo che da noi è tradotta da Mondadori. Queste sfumature, che possono essere appunto grigio, rosso e così via, sono anche le sfumature di un amore che passa attraverso 3 libri, attraverso grandi sentimenti. Ricordiamoci che il nostro è anche il paese di Carolina Invernizio e di Liala, quindi i grandi sentimenti sono sempre di moda. Del resto anche in questo libro di Daniela Farnese si parla di grandi sentimenti, alle volte di proiezioni oniriche nei confronti dell'altro. Ne parleremo ancora, obbligo Daniela al silenzio e vi propongo ancora musica. Noi questa mattina, come dicevamo, abbiamo l'onore di avere un ospite che è una scrittrice e anche una donna che vive, ama e soffre. Rebecca non è l'alter ego di Daniela Farnese, ma sicuramente quando si scrive un romanzo come Via Chanel numero 5 si vive anche un po' di quello che si sa, perché gli occhi sono sempre quelli di chi prende una penna, magari ormai si prende una tastiera e quindi scrive. È il suo romanzo uscito per Newton Compton, è il nostro romanzo di Twilight. Immergiamoci nella musica che Daniela ha scelto per noi, e per esempio quella di un personaggio che io ho conosciuto ai suoi albori. Aveva 16-17 anni, Joss Stone, e già faceva del soul, è andata avanti così. Cioè, comunque, rapporti genitori e figli. Alla fine la protagonista di questo romanzo, anche lei ha i suoi dolori familiari, perché è figlia di due persone che vivono separate. In questo è un po' un emblema forse della generazione a cui apparteniamo io e te, Daniela. Molti di noi non hanno famiglie solide alle spalle, e quelli che ce l'hanno cercano di replicare la solidità della loro famiglia e si accorgono che non c'è più niente da fare, no?
Sì, anch'io tra l'altro sono figlia di separati, quindi un po' in questo, diciamo, il libro è autobiografico. E non a caso io credo che, appunto, noi siamo una generazione che ha una certa precarietà anche sentimentale, sì. Forse perché secondo me perché siamo troppo esigenti, abbiamo questo bisogno di costruire qualcosa di perfetto, perché magari non l'abbiamo vissuto, perché magari ci è mancato, però in questa ricerca assoluta della perfezione alla fine non riusciamo, non ci accontentiamo mai, quindi
ci si perde.
sì, cioè siamo sempre convinti che ci sia un principe azzurro migliore di quello che abbiamo a fianco.
Però una delle cose che colpiscono della protagonista di Via Chanel numero 5 è proprio questa tendenza a non solo a ricercare la perfezione, però a riempire la testa di proiezioni, o comunque a dare, come si dice, che spesso la letteratura dovrebbe fare, ordine al caos, no? Il caos dei sentimenti, il caos delle vite che non avrebbero un senso se non venissero inquadrate in una serie di aspirazioni, di idealismi. In fondo c'è un po' di platonismo in questo libro.
Sì, lei idealizza moltissimo quelle che sono le sue relazioni, e più che altro, appunto, come dicevi tu, proietta in dei rapporti che magari sono appena accennati o sono ancora in nuce, quello che poi è il suo desiderio di trovare l'amore della vita. Anche se poi in realtà lei in questo è molto ironica, non è che proprio aspira ad accasarsi, lei detesta i matrimoni, insomma è una che è molto orgogliosa anche della sua libertà, però si accorge a un certo punto che stare in compagnia è meglio che stare da soli.
Sì.
Sì, questo lo credo anch'io.
Beh, perché poi il principe azzurro forse non lo si sposa, non so come dire, si va in una bolla senza tempo dove si rimane felici per sempre.
Sì, esatto, alla fine sì.
Tu immaginati un matrimonio convenzionale col principe azzurro, insomma.
No, oddio, tu che finisci in ciabatte sul divano, è lui che lascia il cavallo parcheggiato tutto il giorno, no.
I panni da lavare, insomma queste cose, si ritorna a le cenerentole che si era all'inizio.
No.
Senti, tu arrivi a questo libro dopo averne pubblicato un altro disegno, non dico opposto, ancora più scanzonato, Far soffrire gli uomini, che qua vengono visti, sì, avete ogni tanto dite che siamo un po' dei bastardi, però in mezzo a tutto questo c'è anche l'aspirazione, l'uomo perfetto, l'uomo ideale.
Sì, dico sempre che appunto il principe azzurro è solo l'uomo a cui perdoniamo più difetti che a tutti gli altri, quindi ecco. Direi che è una buona sintesi, nel senso che alla fine nessuno è perfetto, non ci sono questo vale anche per le donne, e alla fine nel momento in cui arriva l'amore, che arriva sempre quando non l'abbiamo cercato,
sì. E
riusciamo veramente ad accontentarci dell'altra persona, e a quel punto lo vediamo perfetto.
Eh sì, e l'amore è un grande gesto di irrazionalità che danna per tutta la vita.
È una malattia,
per sanare queste malattie abbiamo sentito Joss Stone. Tu adesso ci hai portato un'altra canzone che canta Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It. Beyoncé ridacchia con noi, insomma l'anello però è importante, quindi
diciamo che l'ambizione di molte, non la mia, sì. Però sì, diciamo che molte aspirano a quello.
L'anello, tra l'altro, la protagonista di questo romanzo si trova sbalestrata da Venezia a Milano, lo fa per amore, e poi scopre che l'oggetto del suo amore era solo un amico, almeno così erano una bella squadra, così esatto. Dice Niccolò, di cui la protagonista è innamorata all'inizio della narrazione, si trova in un'azienda che si occupa di organizzare il matrimonio perfetto, quindi sì. Che è organizzato da una specie di squalo del
sì,
marketing
da questa donna odiosa che in realtà è una bravissima wedding planner, perché poi secondo me le persone più ciniche sono quelle che riescono a organizzare meglio gli matrimoni.
Hanno la lucidità che forse è la stessa di Antonio, che al 3487 300 200 ci scrive: l'idea dell'amore eterno è una balla romantica destinata ad essere superata. Oddio, lo scrive col punto di domanda, ma che brutto però. Nel senso che io vivo di romanticismo, anche Gabriella Graziani, diciamo che se noi non avessimo delle proiezioni saremmo qui a mangiare carote proprio.
Sì, poi io sono convinta che l'amore non è che debba essere per forza eterno. Però ci dovrebbe essere un amore già pronto quando finisce quello prima.
Ecco, vedi, anche tu sei pratica, pragmatica. Sì, è vero, la protagonista poi ha questa amica che è una specie di controfigura, questa Emma, di cui sappiamo alla fine pochissimo. Sappiamo solo che ogni volta che lei, non sappiamo nemmeno bene dove abiti. Lei quando è una specie di call center, lei la chiama, la incontra e in qualche modo si tira su. Tutti vorremmo avere un'amica come Emma.
Gli amici così sono meravigliosi.
Ma esistono.
Ma secondo me esistono. Anzi, non è detto che magari in un futuro romanzo non sia Emma ad aver bisogno e Rebecca che le va a dare una mano.
Beh, sarebbe una bella idea la versione di Emma e delle sue.
La versione di Emma, mi piace.
Abbiamo lanciato un nuovo romanzo qui a Twilight, 3487 300 200. Parleremo anche un po', perché non è solo entertainment, è un modo di scrivere una storia, quindi adesso parleremo anche con Daniela che gestisce da tanto tempo un blog molto frequentato, che comunque sa cosa significa comunicare, qual è poi il lavoro dietro alla spontaneità di questa scrittura che in effetti avvince proprio pagina dopo pagina. C'è un'ultima canzone che tu hai scelto per noi, me la vuoi presentare, Daniela? È una canzone di un personaggio anche un po' triste.
Sì, Stronger Than Me di Amy Winehouse. E beh, secondo me non ci sono tante parole.
No.
Era fantastica.
Sì, noi eravamo in onda il giorno dopo della sua scomparsa qui a Twilight, l'abbiamo ricordata come potevamo. Una storia di profonda solitudine sicuramente, ma anche una grande voce dedicata alla soul music di oggi. Anche Giorgio concorda: l'amore eterno non esiste e sarà per questo che dura da 25 anni. Sì, basta non crederci e poi le cose capitano. Si ha sempre quello che alle volte non si vuole.
Sì, è vero. Poi, tra l'altro, secondo me le cose che non dai per scontate sono quelle che poi funzionano di più.
È vero. Senti, in questo libro, dicevamo, c'è anche una buona pratica di scrittura, secondo me, nel senso che la storia viene raccontata con il primo piano, il narrante è chiaramente la protagonista, con una scansione di eventi che si tiene tutta, cioè avvince il lettore senza particolari fronzoli, con attenzione alla storia. Lei, la protagonista, è ossessionata dallo stile, se vogliamo, quindi trova che una delle cose peggiori sia la volgarità nel modo di vestirsi, nota i piccoli gesti, poi anche i suoi sbalzi ormonali, figuriamoci. però
tipicamente femminili.
Però anche, come dicevano una volta i mod, lo stile è la forza. Anche nel libro si percepisce questa tua ricerca comunque di una sobrietà del linguaggio e di un'attenzione costante alla storia rispetto alle parole che girano intorno.
Secondo me in questo è stata una buona palestra il web, perché io sono una blogger sono una delle più anziane, non per motivi anagrafici ma perché ho iniziato tanto
quando
tempo
quando avevi 8 anni.
Sì, esatto, ho iniziato nel 2003 a bloggare e diciamo che lo strumento, il web, mi ha insegnato a essere molto sintetica. E quindi questo credo averlo un po' portato nella stesura di un romanzo, e la sintesi, essere molto, andare dritta al punto, questa forse è una delle cose che mi sono portata dietro dall'esperienza di scrittura che ho nella rete. E poi sì, la protagonista si ispira anche a Chanel, quindi secondo me bisognava essere Chanel, era una molto essenziale, quindi anche in questo un po' l'ho rispecchiato.
Andare in sottrazione, che poi non è facile sul web, perché si rischia invece di non essere ben disciplinati, dipende sempre da come la si vive l'esperienza.
Sì, diciamo che il messaggio per riuscire a comunicare bene nel web, a differenza di un libro, devi essere non solo sintetico ma devi essere molto preciso.
Sì.
Scegliere una parola rispetto a un'altra fa la differenza, un po' come su Twitter, tu hai solo 140 caratteri, se non riesci a utilizzarli al meglio sei subito frainteso.
Quella è una sfida meravigliosa, sì, trovo quella di Twitter. Si possono fare disastri, invece si può trovare la sintesi, che è un dono degli dèi. Guarda, c'è, che bella voce sensuale, ti scrive lo stesso personaggio che ritiene che l'amore eterno sia una balla.
Grazie, sarà il sonno.
Comunque hai una bella voce sensuale. Daniela, una parola brevissima su Coco Chanel.
Ah beh, una rivoluzionaria. Lei era stata meravigliosa in tutto, non solo nello stile e nell'eleganza, ma anche nella vita personale e soprattutto quella sentimentale. Lei ha accumulato tantissimi amanti.
Giusto. Lo so che c'è un po' di invidia da questo, sotto questo profilo. Lo stile, la forza, soprattutto l'apparente distacco con cui Chanel ha attraversato la sua esistenza, era fonte d'attrazione per molti uomini, perché non c'è niente che paghi come il sentirsi un po' fuori posto, disprezzati, e insomma quello serve sempre nei rapporti tra uomo e donna, lo sai benissimo Daniela. Il libro di oggi per noi è Daniela Farnese, via Chanel numero 5, Newton Compton Editore. Ne abbiamo parlato con Daniela, che ringraziamo per essere venuta a trovarci.
Grazie a voi per avermi permesso di vedere l'alba, non succedeva da tempo.
Beh, adesso vedremo se uscendo di qua la trovi, la nostra amica Alba, ma non ancora, sai.